File 7, pagina 39. 2. La storiografia europea sui KZ, rassegna e problemi, di Andrea Devoto. 1. Un problema che da tempo attende la soluzione è quello relativo alla natura, identità della letteratura concentrazionaria e al tipo di studi, più o meno specialistici, che sono stati effettuati sull'argomento nell'arco dei 40 anni che ci separano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Infatti, mentre all'osservatore casuale, occasionale, può anche apparire che in questi 4 decenni si sia sempre in qualche modo parlato delle vicende connesse alla deportazione nei KZ, per cui non si dovrebbe ipotizzare un vistoso calo di interesse in questo settore, nella realtà si può constatare che negli anni l'argomento è stato affrontato in maniera perlomeno disorganica e disomogenea, quando non velleitaristica. Alla base di ciò vi sono diverse ragioni, anche se non è facile enuclearle e descriverle. Si può comunque dire che vi è stata inizialmente una fase spontaneistica in cui i superstiti hanno cercato di descrivere le esperienze fatte e subite in maniera da lasciare una qualche traccia dell'accaduto. Col passare del tempo, man mano che ci si allontanava dagli eventi, è cambiata anche la situazione politica europea ed extraeuropea. Sono venute meno le alleanze createsi durante il conflitto, altri schieramenti si sono verificati, la colpa tedesca è stata ridimensionata, le esigenze della ricostruzione materiale e morale nei singoli stati hanno messo la sordina al ricordo, talora come in Italia si è ritenuto opportuno dimenticare istituzionalmente le fratture e le scissioni del recente passato, equiparando la deportazione ad uno dei tanti disastri della guerra, tra virgolette. Su un simile sfondo, totalmente diverso da quello creatosi nei paesi socialisti, dove le fratture sono rimaste e dove la corsa al perdono facile non sembra essersi mai verificata, è comprensibile che lo studio della deportazione nei KZ nazisti non abbia trovato gli spazi e talvolta neppure gli interstizi per potersi espandere in maniera corretta. Per capire peraltro le cause di questo stato di cose, è forse il caso di esaminare tutto il problema della documentazione in materia fin dall'inizio, cercando di mettere a fuoco i primi momenti in cui si è cominciato a parlare delle imprese del nazismo. Questo ci porta a considerare, sia pure brevemente, il periodo tra il 1933 e il 1937, quando in Francia, in Cecoslovacchia, ma anche in Inghilterra, Svizzera, Unione Sovietica e USA, comparve una prima fioritura di resoconti di coloro che, spesso, fortunosamente, erano stati liberati dai cosiddetti campi selvaggi, Wild Lager. Questi, una cinquantina circa, erano stati allestiti nel 1933 in Germania dalle SA e da qualche Gauleiter locale, in sistemazioni di fortuna, fattorie, officine abbandonate, prigioni, caserme, per gli avversari politici del nazismo. Avevano una struttura abbastanza artigianale, anche se non con tutti i connotati di crudeltà, arbitrio e ferocia che ebbero i campi gestiti dalle SS. Nel 1934 furono liquidati quasi interamente, salvo pochi che confluirono nei campi maggiori, come Oranienburg a nord di Berlino, che venne a far parte di Sachsenhausen. Queste testimonianze non ebbero una eco particolare. L'Europa dell'epoca era troppo travagliata per prestare attenzione a queste poche voci discordi che anticipavano le crudeltà naziste. Solo dopo la guerra qualcuno di questi libri venne tradotto e ristampato. I più scomparvero nell'indifferenza generale, primo esempio dell'accoglienza che sarebbe stata riservata non solo nella seconda metà degli anni 40, ma anche dopo, alla maggior parte della memorialistica dei superstiti dei KZ. Quello che non era apparso chiaramente negli anni 30 giunse come un colpo di maglio nel decennio successivo. Nessuno era preparato alla magnitudo, per usare un vocabile tratto dalla disciplina che studia le catastrofi, dell'oppressione nazista nella sua triplice configurazione di persecuzione politica, ideologica, religiosa, etnica, deportazione degli avversari politici, dei dissenzienti di ogni tipo, dei lavoratori forzati, dei prigionieri di guerra non protetti dalle convenzioni internazionali, dei bambini e degli adolescenti, specie polacchi, di sempre nuove categorie di indesiderabili e sterminio, di minorati fisici e psichici, di gravi mutilati e invalidi della prima e della seconda guerra mondiale, di polacchi e sovietici da un lato e di ebrei e zingari dall'altro, rispettivamente catalogati come sottouomini e non uomini. L'immensità di effetti dell'apparato repressivo discriminante e distruttivo nazista ha dato ai superstiti, almeno nei primi anni del dopoguerra, la sensazione di non poter essere rapportata a nessuna vicenda più o meno analoga del passato. In altre parole, il nazismo non fu considerato come uno dei tanti esempi, anche se in quegli anni appariva il più feroce, della barbarie di cui periodicamente dà prova il genere umano, ma come la barbarie per antonomasia, la prima unica e irripetibile. Un simile atteggiamento può spiegare il perché, almeno in questa fase, non vi sia stato praticamente nessun tentativo di esprimere un giudizio oggettivo sull'accaduto, scevro da preconcetti, in vista di un inquadramento equilibrato e omnicomprensivo, come ebbe a scrivere Cinzia Haft, 1973. Coloro che ritornarono dai campi di concentramento si resero conto della loro mortalità. Capirono che avevano condiviso un avvenimento che sorpassava l'umana immaginazione. Di conseguenza volevano comunicare in una qualche maniera persistente a quelli che ancora non erano nati, a coloro che non l'avevano condivisa, la loro esperienza, ciò che essi avevano visto, sopportato e a cui erano sopravvissuti, in modo che questo fenomeno unico, irreale e al di là dell'immaginazione umana non potesse mai essere dimenticato e non venisse mai ripetuto. Essi scrissero perché sentirono un obbligo verso chi avevano lasciato dietro di sé e di cui restavano solo delle ceneri, e perché provarono un obbligo verso se stessi. Essi volevano raccontare, furono incitati a scrivere dal fatto che sentivano di essere loro stessi una parte della storia, la storia di tutti gli uomini, e anche perché temevano che col passare del tempo avrebbero potuto ben dubitare un giorno della verosimiglianza delle loro stesse esperienze. Tutto ciò venne descritto a partire già dal 1944 per le aree liberate dalle armate sovietiche e anglo-americane, con toni increduli, talora stupiti, spesso inorriditi. Nessuno, specie tra i superstiti, si capacitava come certi delitti potessero venire abitualmente commessi ogni giorno in pieno XX secolo al centro della civile Europa e con un crescendo di orrori in misura praticamente esponenziale. Non sempre coloro che erano rimasti a casa erano stati colpiti nella medesima misura, non sempre erano stati informati, non sempre avevano avuto la possibilità di seguire le trasmissioni radio anglo-americane e sovietiche. Dal canto loro, gli stessi alleati non avevano dato granché credito nel corso del conflitto alle informazioni che gli arrivavano a getto, quasi continuo, dai paesi occupati sugli eccidi e le atrocità commesse dai nazisti, come hanno ampiamente dimostrato Morse 1967 e Laker 1980. Fu solo dopo l'apertura del secondo fronte e la liberazione dei primi campi che anche il mondo libero dovette accettare quel terribile dato di realtà. La guerra, più che un conflitto fra stati ed eserciti, era stata un'unica, smisurata carneficina di popolazioni civili ed inermi, ideata, voluta, programmata ed eseguita dagli uomini del Terzo Reich nazista, di fronte a una immensa platea di testimoni consapevoli ma silenziosi. 2. Tutto quello che nel corso degli anni è stato scritto e pubblicato sulla deportazione ha attraversato delle fasi che si sono poi periodicamente ripetute. A rischio di apparire arbitrari, si possono identificare 5 o 6 stadi diluiti nel tempo, anche se maggiormente evidenti, nei primi 20 anni dalla fine della guerra, così dopo la prima ondata di libri a sfondo memorialistico legata, come aveva avvertito la Haft, all'urgenza di lasciare una testimonianza dell'accaduto prima che passasse troppo tempo, fece seguito lo stadio delle antologie. Queste, rifacendosi a quanto era stato pubblicato in precedenza, raccolsero prevalentemente contributi da uno stesso paese, talvolta di una particolare categoria di persone, ad esempio coloro che erano stati in uno stesso campo, oppure di chi proveniva da una medesima zona o dallo stesso ambiente di lavoro. Il loro grande merito fu quello di cominciare ad operare una sintesi, fornendo attraverso la coralità dei contributi un quadro pressoché completo dell'esperienza concentrazionaria e dello sfondo su cui si era verificata. Le testimonianze precedenti, infatti, raccoglievano la voce del singolo, talvolta in condizioni particolari. Questi aveva potuto assumere informazioni indirette su ciò che era accaduto in altri KZ, magari assai distanti dal proprio. Che si trattasse di libri, poi divenuti dei classici, come quello di Kogon 1946, o di autori rimasti sconosciuti, come nel caso di Rovere 1947, si trattava di opere sempre preziose perché, come avrebbe detto Dobrovolsky 1946, costituivano la primissima voce che si faceva sentire a riguardo in un mondo finalmente in pace, ma che a tutto pensava fuorché a ricordare quanto era accaduto negli anni del nazismo. Quanto veniva descritto era però casuale, immediato, molto spesso non soppesato, né confrontato con altre fonti di fiducia, tutti controllo che in KZ erano evidentemente impossibili, come ben sapeva Bettelheim, che si era visto rifiutare per più di un anno da psicologi e psicoanalisti americani la possibilità di pubblicare un saggio sull'esperienza da lui fatta nel 1938-39 a Buchenwald e a Dachau, perché ritenuto, con i parametri del tempo di pace, ascientifico, pieno di pregiudizi e non attendibile. Un'altra critica che si poteva muovere alla memorialistica iniziale era quella di dare più peso alle emozioni e alle semplificazioni, tipo la tradizionale divisione in buoni e cattivi, ma bisognò arrivare al classico di Langbein su Auschwitz 1972 perché la validità di queste dicotomie venisse posta in dubbio. Spesso vi furono casi di agiografia, di retorica, di rappresentazioni oleografiche e di maniera, ma va anche detto che gli autori di questi ricordi non erano quasi mai dei letterati, degli scrittori di professione, ma persone, per cui la pagina scritta aveva valore di documento, era il documento, indipendentemente dalla qualità, dalla resa e dalla capacità evocativa, come ebbe a osservare la Haft. A scrivere sui campi furono essenzialmente persone comuni, di ogni provenienza, fornai, sacerdoti, dottori ed ostetriche, che non avevano mai scritto nulla prima e che non avrebbero mai più scritto. Il loro unico contributo al mondo letterario è il loro libro o la loro poesia, con cui speravano di raccontare tutto, che si auspicavano servisse ad aiutarci a ricordare ciò che era accaduto negli anni 30 e 40. I curatori delle antologie procedettero col criterio di dare un quadro il più possibile esteso della deportazione, mostrare che cos'era stata la sua rilevanza umana, più che quella statistica, aspetto fondamentale, mai abbastanza sottolineato, per cominciare a capire qualche cosa della deportazione e fenomeni correlati. In linea di massima le antologie vennero sempre articolate secondo parametri temporali. Il prima e durante della deportazione, lo scenario della persecuzione nazista a monte, l'ambientazione del campo a valle, le varie fasi della via crucis del deportato, i diversi momenti della sua giornata, l'iter del prigioniero, che faceva sì che un uomo o una donna, ancora in discrete condizioni fisiche, venisse ridotto allo stremo nell'arco di pochi mesi. Ciò permise di cominciare ad avere un'idea abbastanza completa di quello che si era verificato all'interno dell'universo concentrazionario nazista. Non era ancora un documento storicamente valido, semmai un'altra chiave di lettura della memorialistica precedente. Resta peraltro alle antologie e alla sensibilità dei loro curatori il merito di aver mostrato che cosa realmente era stato il KZ, e ciò non soltanto ai superstiti e ai loro familiari, ma anche agli estranei, agli studiosi, a chi non aveva visto e a chi fino a quel momento non aveva voluto vedere. Distinta da quelle delle antologie fu la fase dei resoconti dei processi ai criminali nazisti, i principali e più noti dei quali si svolsero nell'immediato dopoguerra a Norimberga. Il processo Eichmann risale al 1961, quello ai guardiani di Auschwitz tenutosi a Francoforte è del 163-65, il primo processo di Treblinka contro Kurt Franz è del 1965, il secondo contro il comandante Franz Stangl è del 1970, il processo contro i responsabili della risiera di San Sabba è del 1976, come ebbe a scrivere Alexander Donat, 1979, a proposito del processo di Treblinka. La lentezza e l'indulgenza della Germania occidentale nel trattare questi criminali è stata una disillusione per i molti che speravano che la vecchia Germania avesse lasciato il posto a una nuova Germania di autentica giustizia e umanità. Gli uomini di buona volontà in tutto il mondo furono rattristati dalla decisione del governo della Germania occidentale di abolire la pena di morte. Alcuni ebbero la sensazione che questa nuova legislazione era stata motivata dal desiderio di proteggere dalla pena capitale quei criminali nazisti che ancora potevano essere catturati. Secondo le cifre fornite dall'ufficio principale di investigazioni sui crimini nazisti di Ludwigsburg a partire dal 1945 furono svolte indagini in connessione con i delitti nazisti su 85.802 persone. 6.440 persone furono condannate da tribunali tedesco-occidentali per crimini nazisti e di guerra. Soltanto 166 ebbero la pena massima del carcere a vita. In data 30 giugno 1979 vi erano ancora 3.078 casi sotto inchiesta. Tali processi, anche se in misura ridicolmente bassa rispetto a quanto sarebbe dovuto accadere se i criminali fossero stati effettivamente identificati, perseguiti e giudicati, ebbero il merito di richiamare periodicamente l'attenzione dell'opinione pubblica su fatti prima ignorati, quando non tenuti più o meno deliberatamente nascosti, di diffondere testimonianze che altrimenti sarebbero rimaste sigillate nella memoria dei superstiti e di mettere a fuoco materiali e documentazioni che in caso contrario avrebbero continuato a giacere negli archivi delle grandi potenze. Un'altra fase fu quella in cui iniziarono ad apparire dei contributi su riviste sia di categoria, associazioni di ex deportati, di perseguitati politici e razziali, di partigiani, di resistenti, oltre ai bollettini delle cosiddette amicales, che raggruppavano tutti coloro che provenivano dallo stesso campo, sia collegate ad istituti storici della resistenza, come in Italia, per lo studio della Seconda Guerra Mondiale, di centri di ricerca più o meno specifici, sorti come in Polonia, sui resti di campi, come Auschwitz, Majdanek, Stutthof, o legati a musei e centri dedicati alla storia ebraica, o ancora espressione dell'attività di commissioni delegate dal governo di un paese alla prosecuzione dei delitti nazisti, come in Polonia. E a queste pubblicazioni, specie quelle che riuscirono a sopravvivere attraverso gli anni, che si deve far risalire l'inizio di una ricerca più propriamente storica sulla deportazione e le varie evenienze che l'hanno preceduta e seguita, con maggiore o minor rigore, ma sempre con una larga messe di informazioni, questi istituti e associazioni e commissioni hanno portato avanti un lavoro al tempo stesso descrittivo e informativo, di approfondimento e di ricerca, che è stato fondamentale per mettere insieme, in quasi tutti i paesi investiti, direttamente o indirettamente dall'occupazione nazista, una enorme quantità di dati. Molte di queste analisi sono servite a pubblicare studi settoriali o generali sul nazismo e le sue manifestazioni oppressive di ogni genere e tipo. Un'ulteriore fase fu quella dei congressi, dei simposi, degli incontri nazionali e internazionali, generalmente dedicati all'approfondimento di determinati temi, le conseguenze prima mediche e poi psicopatologiche dell'internamento in KZ, i postumi a distanza della persecuzione, della vita clandestina, della lotta partigiana, dei traumi fisici e psichici subiti in prigionia, o ancora la celebrazione di particolari anniversari, come ad esempio quello dell'insurrezione del ghetto di Varsavia, o della liberazione di certi campi, o dedicati alle varie fasi del genocidio in Polonia e in Europa, o ancora sulla necessità di perpetuare il ricordo delle sofferenze subite, onde mettere in guardia l'opinione pubblica dal periodico riemergere di frange neonaziste e di laudatores temporis acti. Non si può terminare questa carrellata sulle varie modalità con cui è stato diffuso il ricordo della deportazione nei KZ senza menzionare il fatto che periodicamente vi fu il tentativo da parte di registi cinematografici di fama maggiore o minore di costruire l'esperienza della persecuzione e della deportazione e l'atmosfera di singoli campi, così come milioni di persone l'avevano sofferta. I risultati, globalmente parlando, non furono mai travolgenti ed eccelsi, anche se talvolta apparvero delle opere di grande poesia. Per le proprie carenze intrinseche, il film non poteva riprodurre che una minima parte di quanto era accaduto nei KZ, come pure trattandosi di un documentario girato poco dopo la liberazione del campo di Belsen dagli inglesi, ebbe a ricordare il colonnello Backhouse, Lord Russell of Liverpool, 1957. Pagina 47.